Martino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Grazie per questa opportunità, di anche per me, di riprendere in mano questo libro Sorpresi dall'amore, che in effetti è stato il libro che poi mi ha aiutato a entrare dentro alle scene del Vangelo con anche con un po' di fantasia letteraria, per riuscire a comprendere meglio alcuni passi, in questo caso i personaggi, e da lì poi è nato, sono nati i libri successivi, cioè addirittura in questo libro io quindi prendo in esame 13 personaggi del Vangelo, 13 episodi, in realtà ce ne sono molti di più, ma forse con domani scriverò anche altri libri, perché il materiale c'è già, però abbiamo scelto questi perché erano particolarmente significativi, e proprio da lì nacque, per esempio, c'è un personaggio, in alcuni personaggi ho fatto così lo sforzo, anche incoraggiato dai lettori che mi incoraggiavano, di mettere in prima persona. Per esempio, questo accade con il personaggio dell'adultera più avanti, e poi accade con Pietro, il primo episodio che leggeremo oggi, e allora a quel punto mi venne l'idea di poterlo fare anche con Maria e Giuseppe, cosa che era un po' più difficile per me, però poi insomma ce l'abbiamo fatta. Allora, questo è appunto, leggendo questo libro e si vede come appunto comincia ad utilizzare questa metodologia, no? Di entrare un po' nella psicologia dei personaggi attraverso una lettura un po' attenta di quello che è il testo del Vangelo, no? Allora io comincerei diciamo leggendo l'introduzione, perché lì spiego un po' come è nata l'idea e anche come porto avanti questi vari capitoli. Ecco, comincio così nell'introduzione. Nelle pieghe dei Vangeli si nascondono tesori, a volte più nascosti, altre volte più facilmente visibili, ma è necessario comunque cercarli, sollevare un lembo, aprire e distendere la tela, perché quel gioiello che è nascosto risplenda alla vista. Gesù paragona il suo regno a un tesoro nascosto in un campo, o a una perla di grande valore abbandonata nei magazzini di qualche mercante inconsapevole. Bisogna cercare, trovare e sarà proprio quel tesoro. Che tesori cercavo questa volta nell'ambito del Vangelo? Nel cuore della fede cristiana batte la convinzione che ogni persona umana è creata da Dio come unica e irripetibile, e in modo unico viene anche educata e cresciuta, portata a pienezza dallo Spirito Santo, che è l'artista divino. Se ciò è vero, come sarà stato l'avvicinarsi del Cristo a ciascuna delle persone che ha incontrato? Come sarà stato da loro vissuto? E come si saranno sentiti compresi e conosciuti? Sentivo il desiderio di trovare nel Vangelo, nei gesti e nelle parole di Gesù, le azioni dei suoi interlocutori, traccia di questa unicità. Quelle persone sono come la luna piena che illumina la notte e inargenta i sentieri, e allo stesso tempo ci dice qualcosa del sole che riflette. Cercavo l'unicità degli interlocutori e lo sguardo e le parole di Gesù che la evidenziano. Pensavo che ciò che avrei trovato avrebbe potuto aiutare anche noi a sentirci così cercati e guardati da lui, e poi orientati a guardare gli altri nello stesso modo, in modo unico. Ecco, detto con parole mie anche così più semplici, e in effetti questa, anche nel mio lavoro sacerdotale, mi è sempre piaciuta questa affermazione. Per esempio Giovanni Paolo II la faceva molto spesso, no? Ma anche San José María Escrivá, poi dopo lo cito, no? E questa unicità di ciascuno di noi, no? E però poi una volta che tu la affermi, dice, anche lo puoi dire a una persona, guarda che tu sei proprio unico, sei unica nella mente di Dio, sei amato proprio come persona unica, come se tu fossi il figlio unico, no? Però una volta detto poi non è che si può dire molto di più. Invece ho pensato, se questo è vero, allora Gesù nel parlare con ciascuno dei personaggi del Vangelo in qualche modo fa capire che quella persona ha una personalità totalmente unica. Ecco, questo era quello che io cercavo nel Vangelo. E come fare, no? Con che metodo aprire il Vangelo e cercare? Come spiegare ai lettori quello che potevo trovare? Mi sono detto, proviamo con il racconto, con la ricostruzione letteraria della personalità e della storia di ciascuno, dedotta dal testo, confrontato nell'originale greco per non perdere le sfumature. In effetti questo io ho cercato di farlo e di fatto anche quando è possibile dare l'originale greco si trovano ecco delle cose che ti aiutano ad approfondire questi tesori che sono nascosti nel Vangelo. Ho pensato che il racconto andava meglio perché fare un saggio su questo sarebbe stato forse un'altra possibilità, però diventa un po' più difficile da leggere, un po' meno immediato. Invece il racconto permette anche di immaginarsi qualche cosa nella storia di questi personaggi che ci fa capire meglio, ecco, il Vangelo in cui sono ritratti e la loro unicità. E sono scaturiti scenari possibili che ci rendono più vicini a quelle persone, conosciute nelle loro situazioni interiori, ritratti probabili, in alcuni aspetti non esplicitati dal Vangelo, ma che non lo contraddicono, anzi in qualche caso lo illuminano. I profili qui raccolti sono stati scelti per la diversità delle loro storie e condizioni. Gesù incontra nelle persone anche la loro vita, ad essa si riferisce in modo a volte implicito, che però è sempre esplicito per ogni protagonista. Le sue parole, che attraverso il Vangelo sono rivolte a tutti e per tutti i tempi, sono state in alcuni casi pronunciate per una sola persona, orientate ad aiutare il suo modo di essere, a risolvere un suo problema esistenziale, corale, interiore, a sciogliere un nodo. Ho pensato che in questo modo noi potremmo ritrovarci in loro, in questi personaggi, ed essere aiutati a pensare che anche per noi Gesù ha una parola altrettanto personale. La scelta degli episodi è nata da chi leggeva le mie riflessioni per la preghiera e a sua volta decideva di passarle agli amici, perché ho avuto una fase in cui questi racconti li tenevo così un po' manoscritti, li davo alle persone con fogli sparsi, però alcune persone hanno detto, ecco, questo è particolarmente bello, questo episodio, e così ne ho scelti alcuni, perché anche l'editore, io avevo anche accennato alle Paoline che stavo facendo questo lavoro, e loro mi hanno detto, scegliene alcuni, in modo tale che facciamo un libretto un po' più ristretto e che è più facile vendere, più facile leggere, più facile che il messaggio passi, no? Le stesse persone che mi hanno spinto a pubblicare queste storie, amanti di arte e di bellezza, hanno avuto l'idea dei ritratti. Se indagare i Vangeli con l'arte della parola può aiutare a entrarvi in profondità, perché non chiedere anche l'aiuto dell'arte figurativa? E la pittrice Anna Maria Trevisan ha letto i miei racconti e ne ha tratto l'ispirazione per illustrarle con i suoi acquerelli. Quindi questo è stato il primo libro che questa pittrice vicentina mi ha illustrato, poi dopo le ho chiesto anche gli acquerelli che hanno illustrato l'ultimo libro, quello sulla storia d'amore di Giuseppe e di Maria.
Bellissimi sono.
Sono molto belli e quindi aiutano anche arricchiscono ecco la mia prosa. La cosa bella di questi acquerelli è che lei li ha dipinti leggendo la mia prosa, no? I profili dipinti a volte esprimono un aspetto della mia prosa, le danno una visibilità inaspettata, altre volte vanno più in là e donano un'interpretazione nuova che arricchisce i racconti di un'altra dimensione suggestiva e bella. Per esempio, ricordo che l'acquerello che lei ha dipinto sulla donna che fa quella lode di Gesù, no, beato il seno che ti ha portato, secondo me quell'acquerello ha detto di più, ecco, di quello che io dicevo nei miei scritti. La prima idea di questo libro risale negli anni, forse quando leggevo nelle Ovelie di San José Maria Escrivá, e qui cito tra virgolette, no, alcune frasi sue: osservate come lungo il cammino di Cristo non vi sono due anime uguali. Oppure ancora, ogni anima è un capolavoro di Dio. Ancora, ogni situazione umana è irripetibile, è il risultato di una vocazione unica. E anche, ogni singola anima è un tesoro meraviglioso, ogni uomo è unico, insostituibile, ogni uomo vale tutto il sangue di Cristo. Poi si è consolidata anche con la conoscenza, io qui scrivo Beato Giovanni Paolo II, adesso è già santo, perché questo succedeva nel 2014, il libro, che insegnava Giovanni Paolo II l'unicità di ogni persona e davvero si interessava di ciascuno. Lo diceva per esempio all'inizio del suo pontificato in San Giovanni in Laterano: saluto voi tutti, questo tutti vuol dire ciascuno in particolare, anche se non pronuncio i vostri nomi uno per uno, intendo ugualmente salutare ognuno di voi, chiamandolo per nome, quando cominciava il suo pontificato. E lo viveva ogni giorno. Poi è maturata quando Benedetto XVI incoraggiava a cercare la via della bellezza per giungere a Dio e farlo conoscere. Poi questo libro viene pubblicato nel tempo in cui Papa Francesco ci spinge: usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. E appunto era uscita da poco Evangelii Gaudio, quindi nell'introduzione a questo libro ho potuto citare alcune frasi che vanno nella stessa linea. Ci dice di prestare una speciale attenzione alla via della bellezza, via pulcritudinis, ricordandoci che tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta a incontrarsi con il Signore Gesù. Spero che possa portare i lettori a sperimentare la forza, la luce, la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, che è una frase di Evangelii Gaudium, punto 40. A vivere la proposta di Papa Francesco di stare davanti a lui, e lui diceva sempre in Evangelii Gaudium più avanti, posti dinanzi a lui con il cuore aperto, lasciando che lui ci contempli, e riconosciamo questo sguardo d'amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente. Natanaele, fra l'altro, è uno di quei personaggi che hanno posto in questo libro, no? E gli disse: io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo, dice sempre il Papa, è contemplarlo con amore, sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Ecco, mi faceva piacere scoprire che in queste parole del Papa, in qualche modo, il libro poteva essere anche una risposta a questo invito. Il titolo del libro e dei singoli brani sono stati scoperti tra le pieghe dei racconti, e là li troverà il lettore. Appaiono sorpresi dall'amore, tutti personaggi scrutati e narrati, che hanno avvertito la fragranza della presenza vicina di Gesù e il suo sguardo personale. Come ricordo, un ricordo che ho di questo, della storia di questo libro, è che quando lo presentai a Paolina, invece gli avevo dato un titolo che è come il titolo di uno dei personaggi del Vangelo, un titolo un po' evocativo, neanche quando cala il sole, che è il titolo dell'episodio dell'adultera, no? Però giustamente loro mi hanno fatto notare: guarda che questo titolo è bello, ma non dice che cosa, non si capisce che cosa c'è nel libro, devi trovare un titolo molto più breve e che colpisca l'interlocutore, cioè la persona che prende in mano il libro, e che dica in poche parole quello che tu stai dicendo. E a me venne in mente questo sorpresi dall'amore, e mi venne in mente così, ero un po' emozionato perché mi sembrava un bel titolo, andai su internet a vedere se per caso c'erano altri libri pubblicati con questo titolo, e invece, con sorpresa mia, ho scoperto che non c'era nulla, no? E che avesse un titolo così bello, e quindi benissimo, allora l'abbiamo preso e l'abbiamo, e poi loro, l'editore è stato molto contento di questo titolo, che mi sembra molto suggestivo. Molte persone rimangono colpite proprio solo dal titolo, dico: ma che bel titolo, no? E in effetti penso che sia quello che esprima quello che i personaggi del Vangelo hanno scoperto quando hanno incontrato Gesù. Sono sorpresi dell'amore di Dio che li amava in modo personale e in modo inimmaginabile.
Bellissimo, bellissimo.
Ecco, allora, sorpresi dall'amore, questi personaggi, la fragranza della presenza vicina di Gesù e il suo sguardo personale hanno avvertito, dice il Papa di Evangelii Gaudium, dal quale, dico io, si sono sentiti conosciuti, compresi e amati nella loro unicità, chiamati a una vita di unione con Cristo e di amore per gli altri. E poi qui faccio una piccola gratitudine, perché effettivamente ero molto contento quando ho visto questo libro pubblicato, che poteva essere pubblicato. La mia gratitudine nel vedere queste pagine stampate è difficilmente dettagliabile, comunque va innanzitutto a Gesù, al suo Vangelo, alla sua sua madre che ci accoglie sempre nella sua casa. C'è anche un episodio che i primi due che vanno nella casa di Gesù, mi immagino che ci sia la Madonna, e come i primi discepoli di Gesù, agli evangelisti, miei grandi amici, alla Chiesa che non smette mai di studiare e spiegare la scrittura e gli Vangeli, a spingerci a viverli, e dalla quale ho imparato tutto, a innumerevoli persone, familiari, amici, maestri, allievi, pastori, fedeli, sacerdoti, religiosi, laici, perché io qui mi rendo conto che a volte, cioè alcune cose sono che io dico, mi sono state ispirate mentre pregavo su queste pagine del Vangelo, no? Però allo stesso tempo mi rendo conto che quante cose io ho imparato, no? Nell'ascoltare tanti sacerdoti, tanti, e anche tanti fedeli laici che sono venuti da me come sacerdoti, magari anche nel dialogo intimo, personale, in segreto, no, della confessione, mi hanno svelato tante cose belle nel loro leggere il Vangelo, no? E quindi anche e soprattutto a coloro che vanno dal sacerdote a chiedere la misericordia del Padre e senza saperlo sono portatori di doni che ringrazio di cuore. Poi ringrazio Marco Valerio Fambi e Marco Vanzini, che sono due professori di teologia che hanno letto le mie bozze e mi hanno fatto dei suggerimenti molto opportuni. Poi ringrazio Sonia Vazzano, che è la persona che mi ha dato l'idea degli acquarelli, perché lei lavora in una casa editrice di edizioni d'arte, quindi lei conosceva diversi autori, me li ha fatti vedere, io ho, fra tutti ho scelto lo stile di Anna Maria Trevisan, e lei mi ha messo in contatto, ho potuto contattare questa pittrice e da lì, ecco, quindi le sono molto grato. Il libro si offre come aiuto per coloro che già conoscono il Vangelo e cercano di meditarlo e di viverlo, anche per aiutarci a coltivare uno sguardo di vicinanza, per contemplare, commuoversi, queste sono ancora parole di Papa Francesco, fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario, l'arte dell'accompagnamento. Però aggiungo anche che questo libro, a mio parere, serve anche a quanti non conoscono il Vangelo o lo hanno dimenticato, ma magari l'hanno conosciuto da ragazzi, nella speranza e nell'augurio che a tutti possa accadere quello che sperimentarono i primi, che si imbatterono nel Figlio fatto uomo, rivelazione dell'infinita bellezza, sommamente amabile, che ci attraversa e con legami d'amore. E devo dire che questa mia speranza, no, che questo libro potesse servire anche, cioè, come aiuto a chi è abituato a meditare il Vangelo, perché ecco, se ne abbiamo sempre bisogno di aiuti, ma anche come aiuto per persone che sono un po' più lontane. E infatti ho avuto la gioia, a volte quando facevo questi alcuni incontri leggendo alcuni brani del Vangelo, che persone anche lontane, anche che si dicono ate, sono rimaste molto commosse nello scoprire. Ecco, io posso dire questo, che mentre io mi occupavo di cercare di mettere in evidenza la personalità di ogni personaggio, in realtà poi il lettore, come è giusto ed è bello che sia, alla fine scopriva la bellezza di Gesù che interloquisce con ciascuno dei personaggi.
Adesso hai 9 minuti.
Ecco, allora io in questi 9 minuti potrei provare a cominciare a leggere l'episodio di Pietro, no? Allora, io l'episodio di Pietro con cui comincio questo libro è Pietro, è la pesca miracolosa narrata dal Vangelo di San Luca, il capitolo quinto. Io ho provato con questo libro a fare nella pubblicazione, a fare in modo un po' diverso da come si fa abitualmente, cioè all'inizio metto solo due righe del Vangelo, poi però alla fine lo riporto tutto il Vangelo, come a dire, lettore, se tu prova a rileggere questo Vangelo sulla base del racconto che io ho fatto, vediamo se lo comprendi con più profondità, no? Quell'episodio del Vangelo è quello in cui Gesù dice, dico, quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Allora proviamo a fare così, io leggo quello che dico in prima persona, che dice Pietro su quell'episodio, e poi vediamo se è facile comprendere le cose che io ho scoperto meditando questo Vangelo. Pietro parla. Sapevo di Gesù. Andrea mi aveva già portato da lui. Tra gli amici si parlava spesso del Messia che doveva venire. speravamo che liberasse Israele una buona volta. Mi disse parole misteriose quel primo giorno, che mi turbarono: sarai chiamato Cefa, l'angelo di Giovanni. Le parole che diceva scendevano profonde, si incidevano nell'anima e tornavano alla mente spesso, soprattutto durante le lunghe notti di pesca. E poi quelle guarigioni, anche la suocera mi guarì con un semplice prenderla per mano. In effetti questo episodio del Vangelo di San Luca arriva al capitolo quinto e prima già si vede che Simone conosce Gesù e lo ha portato a casa della sua suocera, che gli è stata guarita da Gesù, ci sono stati miracoli a Cafarnao, ecco, per cui già si conoscevano. Quella notte, come a volte capitava, non avevamo preso nulla. Più di altre volte quel fatto mi aveva fatto arrabbiare. Ero andato alla pesca con molte aspettative. Lo stare vicino al maestro in quei primi giorni della sua predicazione mi aveva fatto entrare in un clima un po' speciale. Era come se tutto dovesse andarmi bene nel futuro, una garanzia di successo. Così ero andato alla pesca. Andrà tutto bene stanotte. Avevo anche pregato: Signore, donaci abbondanti frutti del mare, benedici il nostro lavoro. Invece nulla. Ecco, io applico a San Pietro qualcosa che sicuramente è capitato a me, ma penso che sia capitato a tante persone che si avvicinano al Signore, che si convertono, che magari intraprendono una vocazione, e quasi senza accorgercene noi cominciamo a pretendere, devo dire tra virgolette, che tutto ci vada bene perché abbiamo un compito affidato al Signore, perché siamo vicini a Lui, perché lo frequentiamo. Ecco, io mi immagino che qualcosa del genere sia capitato a Pietro quel giorno. Invece nulla. Ero incupito e scontroso al mattino, silenzioso. Arrivati a riva avevo detto agli altri: poiché non c'è altro da fare oggi, almeno sistemiamo un po' le reti. E lo stavamo facendo in silenzio. Là, in lontananza, vedevo riversarsi la folla sulla riva. Capii che era lui che parlava. Dopo la sua preghiera, e si legge nei Vangeli che Gesù si alzò al mattino presto e andava a pregare da solo, no? Era venuto in riva al lago per incontrare la gente, ma non avevo proprio voglia quel giorno di stare ad ascoltarlo, con quelle sue visioni spirituali, di eternità, quei voli pindarici. Era il pane che ci mancava ora. Sentivo che dentro di me quel volermene stare da parte aveva un senso di ripicca. Andrea mi diceva: Simone, c'è il maestro che parla. E io, seccato: adesso abbiamo da sistemare le reti. Più tardi, se avremo tempo, andremo. Giovanni si vedeva che stava sulle spine. E io ogni tanto guardavo verso il maestro contro il sole. La folla aumentava, arrivava da ogni parte, spintonava per vederlo, e per ascoltarlo lo spingeva fino all'acqua. Fu durante uno di quegli sguardi lanciati di sfuggita che Gesù si voltò verso di me, verso le nostre barche, e gridò il mio nome e mi diceva di andare da lui, e con larghi gesti faceva segno di raggiungerlo. Brontolando buttai le reti sulla barca: andiamo. E lo stanno spingendo nel lago. C'è sempre un motivo che ti impedisce di finire il lavoro. Due colpi di remo ed eravamo lì da lui. Gesù saltò sulla barca facendola ondeggiare con quel suo vigore. Si sedette e cominciò a parlare a gran voce, e tutti potevano vederlo e ascoltarlo. Parlava loro del regno dei cieli e parlava loro in parabole. La gente, lo vedevo bene, lo ascoltava a bocca aperta, ad occhi spalancati. Mi stavo placando al suono delle sue parole. Poi tornai a innervosirmi quando lo sentii dire: «Drina dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci». Ecco, ci siamo, tanti bei discorsi, ma la mia rete è tornata vuota questa mattina. La vita è un po' diversa dai discorsi, caro mio maestro. Ecco, io in questa cerco di intravedere nella vita interiore di Pietro questa lotta, no? Questa ribellione, perché in effetti il Vangelo a un certo punto, e lo vedremo andando avanti nella lettura, dice che Pietro, dopo la pesca miracolosa, si butta ai piedi di Gesù e dice: «Allontanati da me perché sono peccatore», no? E allora io ho cercato di capire che a che
cosa... Hai solo 2 minuti.
Sì, a cosa si riferiva Pietro dicendo «sono peccatore», no? Perché per sé il racconto del Vangelo non dice esplicitamente qualcosa che Pietro abbia fatto o detto che giustifichi questo suo chiedere perdono come peccatore, no? E quindi è qualcosa, mi sono immaginato, è qualcosa, è ovvio, ciascuno di noi può dire di fronte a Dio sentirsi peccatore perché lo siamo, però riferito a quell'episodio io ho pensato di ritrovare tra le righe del Vangelo, come mi piace fare, infatti ho chiamato così, sentito così il mio blog, il sito dove metto un po' le mie meditazioni e anche le registrazioni, no, che faccio, e tra le righe del Vangelo, cioè mi piace trovare tra le righe del Vangelo qualcosa che a prima vista può sfuggire, cioè questo fatto che Gesù stava parlando e loro stavano lontano, e questo fatto che poi alla fine, ne dirò anche dopo, che vanno solo con una barca e non con due, è come se Pietro non si fidasse tanto di quello che... cioè si fida ma non si fida.
Certo, bellissimo, continuiamo la prossima volta.